Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Dove non distruggono le bombe, distrugge la pioggia. A Gaza più di 100 edifici sono crollati per il temporale, mentre un altro neonato è morto di freddo. Armi sostenibili, gli investimenti verdi europei che alimentano l'industria della guerra. Tra le aziende finanziate anche Elbit Systems, primo produttore di armi israeliano. Dalla deforestazione ai biofuels, gli effetti concreti delle decisioni in materia ambientale sulle foreste tropicali. Germania, la crescita di AfD spacca il paese, ma la paura per l'estremismo di destra cresce tra i tedeschi senza un passato migratorio. Vance, un cospirazionista, Musk, un drogato, Trump, un uomo con la personalità da alcolizzato. L'incredibile intervista di Susie Wise, chief of staff del presidente americano. Progetti sostenibili. A Barcellona il fiume Besos è tornato a essere un fiume e la città tutto intorno è rifiorita. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Nella striscia di Gaza la pioggia di questi giorni ha aggravato una situazione già disperata. Questa notte un altro neonato è morto per il freddo, mentre il tetto di una casa è crollato nel campo profughi di Al-Shati. 6 persone sono state tratte in salvo, 9 sono rimaste ferite. Non è chiaro se ci sia qualcuno ancora sotto le macerie. Secondo la protezione civile della striscia, oltre 100 edifici sono a rischio crollo a causa dei gravi danni subiti durante i bombardamenti. Amnesty International ha detto che le recenti morti legate alle tempeste invernali che hanno allagato gli accampamenti di tende e distrutto gli edifici non possono essere attribuite esclusivamente al maltempo. Al contrario, si tratta delle conseguenze prevedibili del genocidio in corso da parte di Israele e della politica deliberata di bloccare l'ingresso di rifugi e materiali di riparazione per gli sfollati, ha detto Amnesty. Noi a Deir el-Balah, nel centro della striscia, abbiamo raggiunto Francesco Sacchi, logista di Emergency. L'ha intervistato Diana Santini.
A Gaza è arrivato l'inverno e le temperature sono scese in maniera drastica e nelle ultime settimane a più riprese ha iniziato a piovere e le piogge hanno causato molti allagamenti. Si stima che all'interno della striscia ci sia 1.300.000 persone che hanno bisogno di un rifugio, un alloggio più solido e sicuro per passare l'inverno. Queste alluvioni hanno messo a dura prova le tende e gli alloggi di fortuna che le persone hanno e sono state avviate misure per cercare di mitigare il più possibile quello che sta succedendo, come dei canali di scolo per drenare l'acqua o il posizionamento di sacchi di sabbia. È chiaro che questo può aiutare solo in maniera minima. La risposta umanitaria in generale in questi 2 anni è sempre stata limitata dalle autorità israeliane e anche in questo momento, dove fuori dalla striscia ci sono tende o comunque materiale per la costruzione di rifugi, continua ad esserlo. Sono entrate soltanto circa 50.000 tende per 270.000 persone. Risulta che 4.000 bancali di materiale per la costruzione di rifugi siano stati bloccati. E in generale l'ingresso delle tende aiuterebbe, ma è un tamponamento di una situazione emergenziale, perché poi bisogna pensare di fornire degli alloggi veri e propri, solidi, isolati, perché insomma è evidente che le tende non siano in grado di proteggere le persone e farle vivere in maniera dignitosa.
A proposito di rifugi solidi, c'è anche una questione che riguarda, diciamo, lo stato del patrimonio insomma degli edifici di Gaza, che sono stati tutti più o meno, forse il 90%, non so, me lo direi tu, coinvolti da questi 2 anni di guerra, e quindi sono tutti un po' precari, ragion per cui in queste settimane di piogge, di venti forti, insomma di maltempo, c'è anche il problema, insomma, che si rischia di restare intrappolati negli edifici che sono di fatto pericolanti, senza che si possano in alcun modo, insomma, mettere in sicurezza.
Sì, ci sono già tantissime persone che abbiamo visto anche girando per la striscia, vivono all'interno di edifici che sono estremamente precari, con colonne portanti che sono distrutte e molti non ci si spiega come stiano ancora in piedi, quindi già tantissime persone vivono all'interno di queste rovine e con la pioggia molte sono crollate, hanno fatto delle vittime e più dell'80% degli edifici della striscia risulta gravemente distrutto, gravemente danneggiato, quindi parliamo di tra i 300 e 400 mila edifici, e quindi insomma la situazione strutturale, infrastrutturale è drammatica, quindi poi non ci sono solo le case perché ci sono gli ospedali, ci sono le scuole, ci sono tutti i servizi, ci sono le strade, quindi il tasso di istruzione è veramente incredibile.
E immagino che come, scusa il paragone, però diciamo come 3 anni di guerra si vedono, questo è il terzo inverno, no? Come 3 anni di guerra si vedono nelle macerie che hanno lasciato di quello che un tempo c'era a Gaza, anche per le persone più a lungo si protrae questa situazione, meno risorse hanno, anche proprio fisiche. Oggi è arrivata la notizia del decesso di un altro bambino piccolissimo per il freddo. Si immagina che in generale persone che da 3 anni vivono in questo stato hanno anche meno risorse, meno difese, forse anche meno soldi per passare anche questo d'inverno.
Sì, quest'estate c'è stato il periodo critico con la carestia e che ovviamente l'emergenza rimane. Tra i vari beni che sono aumentati in ingresso c'è quello dei beni alimentari, anche se non tutti i tipi. Le persone sono stanche, soprattutto a differenza del cessato il fuoco di gennaio del 2025, quando tutta l'area di Almaguasi si era svuotata di tende perché tutti erano tornati a Gaza City. La cosa impressionante secondo me è che a colpo d'occhio non è cambiato nulla, cioè le tende sono ancora tutte lì, le persone sono ancora tutte in questa situazione qui. E un'altra cosa secondo me impressionante è la velocità, il desiderio, la voglia con cui poi si riadattano ogni volta, quindi hanno dovuto subire tantissimi spostamenti, riaccamparsi tantissime volte, condizioni drammatiche, per tanti mesi anche senza cibo, però quello che ci colpisce tanto è la forza che hanno e la volontà, il desiderio di tornare il prima possibile a vivere una vita normale, dignitosa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Un capitolo sulle politiche green europee. Partiamo da quelli che vengono definiti fondi verdi. Secondo un'inchiesta, i finanziamenti europei per la sostenibilità sono andati alla sicurezza e alla difesa sono triplicati dal 2021, arrivando quasi a 50 miliardi nel 2025. Tra questi, oltre 22 milioni di euro sono stati destinati nel 2025 ad un'impresa di armi israeliana. Ce ne parla Alice Franchi.
L'industria della difesa si è rimboccata le maniche per apparire come un settore sostenibile. Tutto è iniziato nel 2021, quando è entrato in vigore Sustainable Finance Disclosure Regulation. Questo regolamento europeo ha l'obiettivo di rendere la finanza più trasparente e sostenibile. Obbliga l'integrazione dei criteri per valutare i rischi e gli impatti ambientali, sociali e di governance per le aziende. L'Associazione Europea delle Industrie Aerospaziali, della Sicurezza e della Difesa, per bocca dell'ex segretario generale Jean Py, ha promosso questo ragionamento. La difesa è un componente cruciale per la sicurezza e la sicurezza è un prerequisito per la pace, la prosperità, la cooperazione cooperazione internazionale e lo sviluppo economico e sociale, contribuendo a garantire la sicurezza ai produttori europei di difesa, contribuiscono di fatto ad un mondo più sostenibile. Un'inchiesta pubblicata da El País, IRP Media e Vox Europe ha ottenuto documenti che attestano una lunga e logorante pressione da parte dei lobbisti della difesa alla Commissione europea, che gradualmente ha trovato sostegno a Bruxelles. Così, un anno dopo, la Commissione ha ritenuto compatibile il quadro finanziario sostenibile dell'Unione europea con gli investimenti della difesa. La giustificazione è la stessa data dall'industria bellica. Senza sicurezza non c'è sostenibilità. Secondo la finanza sostenibile europea, un investimento non deve recare danni significativi. L'unica menzione nel settore militare riguarda le cosiddette armi controverse, termine sostituito nel novembre 25 da armi vietate. Dunque, di fatto, sono escluse dai finanziamenti verdi solo quattro tipologie di armi: le mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, le armi biologiche e le armi chimiche. Sono invece etichettate come sostenibili armi all'uranio impoverito, laser accecanti e robot killer. Tommy Piemonte, ex dirigente della Banca della Pace per la Chiesa e la Carità, è stato espulso dal UE Defense Industrial Investment Forum, organizzato dalla Commissione europea, dopo aver messo in discussione la presunta sostenibilità dell'industria bellica, la motivazione che disturbava l'incontro. Il presidente della Fondazione Finanza Etica, Andrea Baranes, presente all'incontro, ha commentato: «È come se fossi vegetariano e mi servissero una bistecca al ristorante», dicendomi che d'ora in poi tutte le bistecche saranno vegetariane. Dal 2021 ad oggi le industrie delle armi hanno triplicato i fondi sostenibili ricevuti, fino a raggiungere quasi 50 miliardi di euro nel 2025. Fra le aziende che hanno beneficiato degli investimenti verdi c'è persino Elbit Systems, principale produttore di armi israeliano. Il mortaio per carri armati è solo una delle armi vendute al suo principale cliente, l'esercito israeliano, dopo il 7 ottobre. L'azienda bellica israeliana produce anche droni progettati per attacchi chirurgici che sono stati utilizzati per colpire un convoglio di operatori umanitari a Gaza, causando la morte di 7 cooperanti nell'aprile 2024. Almeno 25 fondi sono riusciti a investire in Elbit Systems grazie a prodotti classificati come sostenibili. Solo nel corso del 2025 questi fondi hanno destinato 22,7 milioni di euro all'azienda con sede in Israele, un'operazione redditizia. Il prezzo delle azioni di Elbit Systems è raddoppiato nell'ottobre 2023.
Ma non solo, perché le decisioni europee in materia ambientale hanno effetti concretissimi, come ad esempio il recente passo indietro sullo stop dei motori a benzina e il conseguente via libera, briglia sciolta dei biofuels, o la marcia indietro sulle regole sulla deforestazione. Hanno tutti effetti concretissimi, dicevamo, sugli ecosistemi, come ad esempio sulle foreste. Daniele Cicuzza è un botanico, si occupa di foresta tropicale all'Università del Brunei.
La deforestazione è sicuramente, dal mio punto di vista, ma non soltanto, insomma, dagli articoli che vengono pubblicati, il problema sicuramente principale. In tutto questo l'Indonesia purtroppo la fa da padrona da questo punto di vista, nel senso che c'è in tutti i paesi del sud-est asiatico c'è un continuo processo di erosione della foresta, quindi c'è un piccolo appezzamento che vengono tagliati qui e là per l'espansione delle zone industriali, per l'espansione delle autostrade, per l'espansione delle ferrovie, per il riso, piantagioni di riso e così via. Questo in Malesia, nel Brunei, ma anche in Thailandia o nelle Filippine. L'Indonesia negli ultimi anni sta facendo delle politiche draconiane sulla deforestazione, che le presenta in modo molto più le giustifica in qualche modo con progetti di sicurezza alimentare e così via, però poi alla fine sono progetti pesantissimi.
In questo senso, diciamo, l'allentamento della regolamentazione europea sia per quanto riguarda le importazioni di legname sia per quanto riguarda categoria da assegnare ai biocombustibili, ecco, diciamo, probabilmente sono un colpo non indifferente, ecco.
Cioè, assolutamente. Allora, la Malesia e l'Indonesia hanno da anni pressato l'Unione Europea affinché riducesse le restrizioni sull'olio di palma, sulla certificazione del legno e così via. Cioè, queste sono politiche che appunto soprattutto il governo malesiano ha cercato insomma di imporre per quanto in base alle forze. Poi ci sono ovviamente le politiche europee in questo periodo che sta cambiando il mondo molto velocemente. Le politiche meno restrittive sono decisioni forse interne all'Unione Europea che purtroppo non dico che accelereranno il processo, che il processo è comunque inevitabile. Sicuramente per l'Europa arriveranno tantissimi materiali, diciamo legni, legname e derivati che sarà impossibile tracciare, ecco, perché anche prima di questa decisione europea la certificazione del legno sostenibile che arrivava in Europa era già, c'erano diversi studi dove appunto si diceva la difficoltà del tracciamento. In effetti è vero, e nel momento in cui queste restrizioni vengono allentate, ovviamente queste analisi non vengono neanche fatte, perché ovviamente non sono richieste, e automaticamente a valle, cioè nelle foreste, si taglierà probabilmente con molta più facilità, e questo è un problema, insomma, sicuramente. L'Italia, in parentesi, l'Italia in questo ci rientra insomma in modo importante, perché comunque noi siamo l'Italian design, insomma l'arredamento interno e così via è fatto di legno, e molto di questo legno è legno tropicale. Ci sono tantissime industrie italiane che lavorano con legni tropicali certificati, quindi fanno un lavoro ottimo, però nel momento in cui il legno tropicale certificato è difficile da certificare, si troveranno anche loro in difficoltà, insomma, no? anche volendo lavorare onestamente, sarà molto difficile anche per le industrie, insomma.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Germania e vediamo come si differenzia dal punto di vista demografico la percezione dell'estremismo di destra di AfD. Sentiamo Alessandro Ricci.
L'estremismo di destra resta uno dei nervi scoperti della politica tedesca, e non solo per la crescita di Alternative für Deutschland nei sondaggi. Un nuovo studio della Fondazione Konrad Adenauer vicino alla CDU ribalta infatti un luogo comune. Oggi sono i tedeschi senza passato migratorio a temere di più l'estrema destra, più degli immigrati e dei loro figli. Secondo il rapporto, il 74% dei tedeschi autoctoni dichiara di aver paura dell'estremismo di destra, contro il 66% delle persone con background migratorio e il 55% degli stranieri residenti. Una differenza che sorprende è che, secondo il politologo Werner Patzelt dell'Università di Dresda, ha radici nella diversa percezione del dibattito pubblico.
La mia interpretazione è che tra i tedeschi vi sia un clima particolarmente isterico riguardo all'estremismo di destra, un clima che però non interessa troppo gli immigrati, perché molti di loro semplicemente non si muovono in ambienti dove si percepisce la democrazia costantemente minacciata dall'estrema destra.
Mentre la società si interroga su quanto sia reale o amplificata la minaccia, la politica fornisce un contesto ancora più polarizzato, e qui entra in gioco Alternative für Deutschland. Un sondaggio INSA per il quotidiano Bild del 9 dicembre fotografa un paese spaccato. A est AfD vola al 39,5%, diventando il primo partito, mentre a ovest si ferma al 23,5%, molto più distante dalla CDU-CSU. Questa frattura geografica non è solo elettorale, è culturale e riguarda direttamente la percezione di AfD come movimento di destra radicale.
A est molti non ritengono affatto che AfD voglia eliminare la Germania o la sua democrazia, non prendono sul serio questa accusa, la percepiscono solo come una dichiarazione polemica, frutto della lotta politica. A ovest è diverso, AfD è molto meno radicata nella società e molte persone ritengono che i rapporti dei servizi segreti provino davvero l'intenzione di AfD di abolire l'ordine democratico. democratico. Così si spiega la divisione nel comportamento elettorale e la diversa percezione del partito.
In altre parole, dove AfD è più forte è meno percepita come pericolosa, dove è più debole viene vista come una minaccia alla democrazia, una dinamica che alimenta il circolo vizioso della polarizzazione. La paura dell'estrema destra cresce in alcune fasce di popolazione, mentre in altre viene bollata come esagerazione o strumento politico. Eppure in mezzo a tante divergenze emerge anche un dato comune. Oltre il 90% degli intervistati tedeschi, immigrati e seconda generazione dichiara di vivere volentieri in Germania. Un consenso ampio ma incrinato. Rispetto al 2015 cala ovunque la quota di chi si sente sempre trattato con rispetto. Un segnale che il clima sociale si sta facendo più teso e frammentato e che il dibattito su estrema destra e AfD, al di là dei numeri, è diventato lo specchio di un paese che discute sempre più animatamente su chi è e su chi vuole essere.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Fake news. L'accusa che la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, muove a Vanity Fair è quella che Donald Trump e i trumpiani in genere muovono sempre alla stampa quando viene detto o scritto qualcosa che non piace. E cioè che si tratta di fake news, di notizie false, deformate, dettate dall'odio contro Trump e dal pregiudizio progressista. In realtà è difficile liquidare come fake news l'intervista che la chief of staff di Trump, Susie Wiles, ha dato a Vanity Fair. La stessa Wiles, reagendo a quanto pubblicato dalla rivista, non dice che quelle cose lei non le ha dette, dice che ha detto molte altre cose positive su Trump, su questa amministrazione, che però non sono state riportate da Vanity Fair. Fatto sta che quelle frasi, nel corso di diversi incontri, diventati poi un pezzo unico, quelle frasi Wiles le ha pronunciate. Tra queste: Donald Trump ha la personalità di un alcolizzato, il vicepresidente J.D. Vance sarebbe stato un teorico della cospirazione per un decennio che si è avvicinato al tycoon solo per interesse politico. Elon Musk sarebbe invece un consumatore dichiarato di chetamina che agisce in modo irrazionale, secondo Susie Wiles, tanto da averla lasciata sbigottita in diverse occasioni, per esempio quando si è messo a licenziare selvaggiamente le persone, i dipendenti dello USAID. La capostaff di Trump critica anche l'attorney general Pam Bondi per la gestione poco trasparente del caso Jeffrey Epstein. Sulla questione degli attacchi ai battelli dei presunti trafficanti di droga, Susie Wiles spiega che il vero obiettivo è il regime change, il cambio di regime in Venezuela. Ancora, sulla questione dei cosiddetti nemici di Trump, Susie Wiles nega che ci sia una campagna punitiva da parte del presidente, ma dice anche che, se gli si dà l'occasione, Trump sa essere vendicativo. Si tratta di dichiarazioni sorprendenti, alcune molto dure, sicuramente non in linea con l'apparente unità, solidità che questa amministrazione vuole trasmettere. A questo punto i temi, diciamo, sono sostanzialmente due. Il primo è il destino di Susie Wiles. Trump, in una dichiarazione al New York Post, ha detto che Susie sta facendo un lavoro meraviglioso e che lei ha un po' ragione quando lo definisce una personalità alcolica, nel senso che, riconosce Trump, lui un po' addictive, un po' soggetto alle dipendenze, lo è, anche se comunque non beve. Sicuramente Wiles è una collaboratrice preziosissima per Trump, collabora fedelmente con lui da anni, ha gestito la sua campagna elettorale in Florida, si è occupata delle finanze di Trump. Trump ne ha assoluto bisogno. Trump però non tollera critiche, dubbi, riserve di qualsiasi tipo. Il destino di Wiles potrebbe essere segnato, forse non subito, ma sul più lungo periodo. L'altro tema che questa intervista rivela sono le tensioni, gli scontri, le aperte rivalità che percorrono questa amministrazione. Rivalità, scontri, tensioni che richiamano il caos del primo mandato di Donald Trump e che allungano nuove incognite, nuovi dubbi sul secondo mandato.
E chiudiamo con la rubrica Progetti Sostenibili, ma prima di sentire Fabio Fimiani, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La rinaturalizzazione del fiume Besós a Barcellona è stato un perno della rigenerazione urbana dell'area nord-orientale della capitale della Catalogna. Sono oltre 30 anni che i quasi 18 chilometri del corso d'acqua hanno ricominciato a essere un fiume, con relativa vita biologica propria e in connessione con l'ecosistema circostante. Il Besós nasce dalla confluenza dei fiumi Congost e Mosen, nella Valle Oriental, ed è il confine della città con due comuni dell'area metropolitana, Fino agli anni 90 era un canale di scolo per i reflui delle fabbriche circostanti e degli abitanti dei dintorni, un bacino di 2 milioni di persone. La deindustrializzazione di questa zona di Barcellona ha infatti permesso di iniziare una rigenerazione urbana a partire dall'acqua, in primis dalla sua depurazione, con la realizzazione delle infrastrutture per il trattamento e la raccolta delle acque nere. C'è stata anche la rimozione delle sponde in cemento con rimodellazione naturalistica, con realizzazione anche di zone umide. Funzioni utili per il filtraggio e per il miglioramento della sicurezza idraulica durante le ondate di forte pioggia e di piena del fiume, nonché di incremento della biodiversità, anche di riconnessione tra il mare e l'entroterra. Il fiume sfocia nel Mediterraneo nei pressi della Diagonale, l'arteria che connette le alture sud-ovest di Barcellona con il mare passando per le zone centrali. La socialità dei quartieri attraversati dal Besòs si è avvantaggiata con la realizzazione di nuovi spazi verdi e per lo sport che hanno migliorato la vivibilità e anche la mobilità dolce. Sono stati infatti realizzati anche 9 chilometri di piste ciclopedonali.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.